Radio Siani.
Buonasera e ben ritrovati su Radio Siani per una nuova puntata di Proiezioni Estere, quindicinale di politica internazionale. Prima di addentrarci nel dossier di oggi, dove ci occuperemo principalmente di Afghanistan, partiamo con le notizie dal mondo selezionate nella nostra agenda internazionale. E andiamo prima di tutto in Ucraina per darvi conto dell'evolversi della situazione nel paese logorato da mesi di scontri che vedono opposti da un lato il governo filorusso e antieuropeista, dall'altro le opposizioni filoeuropeiste che si rifanno alla leader Yulia Tymoshenko in carcere da mesi per una storia molto controversa. I manifestanti sono in piazza sostanzialmente da dicembre per protestare contro la chiusura del paese all'accordo di libero scambio con l'Unione Europea e la relativa apertura alla Russia. Gli scontri e l'occupazione del municipio di Kiev dallo scorso dicembre hanno spinto il governo a varare delle misure straordinarie e ora la preoccupazione è proprio per la deriva autoritaria. Il premier Mykola Azarov ha minacciato nei giorni scorsi che se i provocatori non si fossero fermati le autorità avrebbero utilizzato la forza nell'ambito della nuova legge per garantire la sicurezza. Le nuove norme, tra le altre cose, inaspriscono fortemente le pene per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate o occupa gli edifici pubblici. Sono previste delle pene particolarmente dure anche per chi monta tende in un luogo pubblico e chi manifesta a volto coperto. È così che è sorto un'escalation che ha portato questa notte a una serie di scontri che sono purtroppo terminati con un bilancio di 2 morti. Gli scontri tra polizia e manifestanti sono continui e molto inquietante è un messaggino che ieri molti manifestanti in piazza si sono visti recapitare sul proprio telefonino che recitava: caro abbonato, sei stato registrato come partecipante ai disordini di massa. Forse questo è un modo per il governo di individuare e intimidire i dimostranti e è davvero una cosa inquietante. Seguiremo ancora le vicende ucraine. Parliamo adesso invece di Datagate, perché Greenwald, il reporter del Guardian, che per primo ha pubblicato le rivelazioni della talpa del Datagate Edward Snowden, ha presentato il suo ultimo libro scritto sul caso e che sarà nei prossimi mesi in edicola, in libreria, pardon. Il testo racconta in presa diretta le dinamiche di uno scoop mondiale che ha messo in imbarazzo la Casa Bianca e fatto discutere tutto il mondo sugli eccessi dello spionaggio americano, soprattutto su cittadini civili e non certamente su installazioni militari. Ricco di documenti ancora inediti affidati da Snowden all'autore, il volume approfondisce stavolta i rapporti principalmente tra le aziende private e la National Security Agency e sono previsti ovviamente dei nuovi scossoni. Giusto per ricordare che a seguito dello scandalo internazionale che si è avuto lo scorso dicembre, su pressioni in particolare di Brasile e Germania, dove le leader Dilma Rousseff e Angela Merkel sono state colpite e si sono particolarmente arrabbiate con l'alleato americano, l'Assemblea Generale dell'ONU ha votato una dichiarazione in favore della tutela della privacy e contro lo spionaggio sistematico dei cittadini. Solo pochi giorni fa, anche in virtù di questa cosa, il presidente Barack Obama ha detto di voler mettere un limite allo spionaggio portato avanti dalle agenzie statunitensi. Molti hanno analizzato che di fatto sarà uno spiare con più garbo, ma pur sempre spiare. E ci spostiamo ora in Afghanistan, ci spostiamo ora in Pakistan, dove gli operatori sanitari internazionali sono di nuovo finiti nel mirino degli estremisti islamici. Ancora sangue dunque sulla campagna antipolio che si sta svolgendo nel paese che è uno tra i tre, insieme a Afghanistan e Nigeria, dove ancora persiste in maniera molto pesante la malattia. I 4 operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni sono stati uccisi in 2 diversi attacchi nel sud e nel nord-ovest del paese. È questo l'ennesimo episodio di una lunga scia di violenze contro i medici, di cui si sospetta principalmente i gruppi estremisti islamici che si oppongono alle campagne sanitarie del governo che è impegnato insieme alle Nazioni Unite a sradicare il virus che miete numerosissime vittime soprattutto tra i più piccoli. In virtù degli attacchi le attività sono state sospese e in particolare nella provincia meridionale del Sindh, dove era stata avviata una nuova campagna che avrebbe beneficiato 7 milioni e mezzo di bambini vulnerabili alla polio, bambini che non saranno vaccinati e che ancora una volta saranno costretti a pagare per le ideologie dei grandi. In ultimo, una notizia anche molto importante dal punto di vista dell'economia internazionale: alla vigilia del Forum Economico Mondiale, che si riunirà a breve a Davos, in Svizzera, una ONG, la Oxfam International, ha divulgato uno studio che ricostruisce il quadro della disuguaglianza economica internazionale. I risultati, facilmente immaginabili, sono comunque sconvolgenti. Infatti gli 85 uomini più ricchi del mondo hanno la ricchezza uguale a quella sommata di 3,5 miliardi dei più poveri del mondo. Il gruppo di super ricchi quindi accumula una ricchezza di un totale di 1,7 trilioni di dollari. L'ONG afferma che praticamente l'1% della popolazione mondiale detiene quasi la metà della ricchezza totale, e l'alto livello di disuguaglianza è in relazione alla concentrazione di potere che garantisce più opportunità ai più favoriti. La società cita una ricerca realizzata in 6 paesi che mostra che la maggioranza delle persone crede che le leggi siano distorte a favore dei più ricchi. Secondo uno studio, tra l'altro, nei paradisi fiscali, si è notato che le pratiche anticompetitive, il basso livello di investimento nei servizi pubblici sono tra i fattori che favoriscono la peggiore distribuzione delle opportunità. E adesso noi ascoltiamo i Missing Red con Un'ora sola, e poi ritorniamo con un'altra notizia di politica internazionale.
Dammi solo un'ora, voglio solo un'ora, dammi solo un'ora, un'ora sola ti vorrà.
Canterai, poi ti canterai.
eccoci di nuovo insieme su Proiezioni Estere. Dedichiamo il secondo blocco della nostra trasmissione ancora alla rubrica Agenda Internazionale, perché riteniamo doveroso parlare della Siria, perché proprio oggi, in queste ore, è in svolgimento la conferenza di pace Ginevra 2. Dopo 8 mesi di complessi negoziati, le grandi potenze mondiali e il regime di Damasco, insieme a una parte della frammentata e disomogenea opposizione siriana, si sono riuniti oggi a Montreux, in Svizzera. Lo scopo è quello di tentare di porre fine alla guerra civile in corso da 3 anni nel paese, ma probabilmente, se solo si arrivasse ad avviare un dialogo per ottenere un corridoio umanitario, potrà ritenersi un risultato straordinario. Ricordiamo che sono stati già fatti 130.000 morti in questa terribile guerra. Nonostante ciò, però, viste le posizioni in campo, le aspettative sono basse. Ricordiamo che lo scorso settembre, dopo un attacco con armi chimiche che fece ipotizzare la reazione contro il regime di Bashar al-Assad, cui venne attribuito il bombardamento, gli Stati Uniti, capofila delle nazioni antiregime, e la Russia, primo alleato di Damasco, raggiunsero un accordo sulla distruzione delle armi chimiche siriane, facendo tramontare l'ipotesi di una guerra nel cuore nel Medio Oriente. L'accordo, però, come abbiamo detto anche noi più volte durante questa trasmissione, ha di fatto portato per altri mesi la battaglia avanti, e con altre migliaia di morti, soprattutto tra i civili. Di fondamentale importanza è la conferenza di oggi, che più volte è stata rinviata e che nasce sotto i migliori auspici. I due player esterni, però, gli Stati Uniti e la Russia, che in particolarmente è in posizione favorevole in questo momento, i due player si sono sentiti attraverso i presidenti Obama e Putin per cercare di raggiungere l'obiettivo. La lunga lista dei partecipanti abbraccia dall'ONU all'Unione Europea 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e una serie lunghissima di stati, che va dall'Australia al Vaticano, compresa l'Italia. Quello che però è più significativo in questo caso è chi mancherà. La lista degli assenti, infatti, da un lato conta tra il lato anti-Assad, i gruppi jihadisti di combattenti, i combattenti ideologizzati particolarmente feroci e giudicati come terroristi o affiliati ad Al-Qaeda in alcuni casi, che non sono certi un certo campione di dialogo e difficilmente accetteranno anche eventuali accordo. Sempre sul versante anti-Assad non sarà presente la coalizione dell'opposizione all'estero, il Consiglio Nazionale Siriano, che è stato... le forze occidentali hanno tentato di tenere, come dire, in vita in maniera autorevole, per farlo come un interlocutore di valido, ma forse l'estrema debolezza e la poca consistenza ha fatto scemare questa ipotesi. Sul fronte opposto, infatti, invece, il principale assente sarà l'Iran. Nella crisi tra la crisi tra Teheran e l'ONU si è consumata nei giorni scorsi. In pratica, la presenza dell'Iran, che più di ogni altro fornisce assistenza finanziaria e militare con truppe sul territorio al regime siriano, ha portato a una levata di scudi internazionale, soprattutto perché il paese aveva detto di non accettare le condizioni, le precondizioni della riunione, cioè quella della creazione di un governo di transizione con l'uscita, che sarebbe arrivato all'uscita, di Assad. Teme di un lungo braccio di ferro tra il segretario dell'ONU Ban Ki-moon, che auspicava la presenza dell'Iran, e Teheran, che rimarcava sempre di più questa posizione di non voler scendere a compromessi prima di sedersi al tavolo, ha portato il segretario Ban Ki-moon a ritirare l'invito. In un primo momento il governo italiano, il iraniano, ha reagito con fair play, ma poi ha sostenuto che senza l'Iran la possibilità di una vera soluzione in Siria non è possibile, cosa che è probabile, visto che il regime siriano negli ultimi mesi si è molto rinforzato, e il fatto che a contendere il governo sia praticamente adesso soltanto una galassia di piccole milizie islamiste e, se non terroriste, che non aiuta certo a trovare l'interlocutore valido. All'avvio delle trattative di pace, comunque, la crisi siriana si mostra molto complessa, come è sempre stata sin dal primo giorno di combattimento, e non resta purtroppo altro che attendere e sperare in una soluzione che fermi una carneficina che sta vedendo vittime principalmente civili, un disastro sul versante dei profughi, e lasciando in mezzo al Medio Oriente una pericolosa polveriera. Adesso ascoltiamo il Mansur Samba Trio con Samba Simplish e rientriamo con il nostro focus.
Eu quero um samba simples, quase nada, seguro na batucada, de coração, um samba assim é que vai me levar pelo fio da alma, um turbilhão sem fim. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Eu quero um samba simples, quase nada, seguro na batucada, de coração, um samba assim é que vai me levar pelo fio da alma, num turbilhão sem fim. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Quero um samba simples, quase nada, seguro na batucada, de coração, um samba assim é que vai me levar pelo fio da alma, num turbilhão sem fim. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. A melodia do povo que canta amor e alegria, eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Eu sei tudo isso nasceu na Bahia. Isso nasceu na Bahia.
Eccoci rientrati in studio con Proiezioni Estere e cominciamo ad addentrare all'interno del focus di oggi, che sarà dedicato, come detto, all'Afghanistan, paese particolarmente interessante per i rivolgimenti degli ultimi anni, ma con una storia che è fatta di smembramenti, lotte tribali e anche di conflitti che hanno visto l'internazionalizzazione partendo dall'Afghanistan. Dunque, innanzitutto una fotografia del paese. L'Afghanistan è un paese povero di risorse naturali, senza sbocchi sul mare, con un clima particolarmente ostico, ad ampi tratto semidesertico, caratterizzato in pratica da un'economia di sussistenza. Socialmente è contraddistinto da strutture tribali particolarmente forti nelle aree rurali del paese ancora oggi. Ciò che ha reso in epoca moderna il paese capace di attirare l'attenzione delle grandi potenze è stata sostanzialmente la sua posizione molto interessante sul piano geostrategico. Prima in chiave di controllo della regione, ricordato come grande gioco per quanto riguarda gli inglesi, e poi in chiave di diffusione del marxismo e leninismo da parte dell'Unione Sovietica. Entrambi sono stati cacciati via, lo diciamo subito, gli afghani ci tengono a ricordarlo spesso. I paesi Inghilterra e Russia si accordarono all'inizio del Novecento per considerarlo uno stato cosciletto, ma questo lo durò poco, perché in epoca di Guerra Fredda fu interessato da una serie di giochi internazionali. Per la maggior parte delle persone l'Afghanistan si ricorda per le sue guerre, che purtroppo sono tristemente ricorrenti. I più anziani la ricordano per quella logorante contro i russi, appunto, dopo l'invasione del 79. I più giovani ricordano per la guerra, che tutto sommato è ancora in corso, dopo l'attentato dell'11 settembre, dove a invadere il paese fu una grandissima coalizione guidata dagli Stati Uniti con la presenza dell'Italia, perché lì si credeva si rintanasse la mente degli attentati, Osama Bin Laden, e protetto dal governo dei talebani. Ma per capire le caratteristiche principali del paese e capire anche oggi perché è strutturato come è strutturato, un passo indietro è doveroso. Prima di tutto la collocazione geografica del paese tra le steppe centroasiatiche, la catena dell'Himalaya e l'altopiano iraniano, che ne ha determinato sostanzialmente la storia. Da sempre infatti è stato crocevia di immigrazioni, traffici, pellegrinaggi e missioni religiose, e nel VI secolo a.C. il territorio fu conquistato da Alessandro Magno, che si spinse fin lì e fondò tra l'altro la città di Herat, che è un luogo storico per il paese, ancora adesso chiave per l'interpretazione dell'intero assetto politico. Il paese all'epoca era attraversato, passando da Herat, dalla via della seta, e fu quindi un ricchissimo centro di interscambio soprattutto culturale e commerciale. Alla morte di Alessandro Magno fu un susseguirsi di smembramenti e conquiste da parte di molte popolazioni vicine, fino a che l'impero sassanide nel VII secolo d.C. In pratica dove si era instaurato fu spazzato via dalle truppe arabe provenienti dall'Iran, che portarono in Afghanistan la nuova religione dell'Islam. Il XIII secolo fu la volta del condottiero mongolo Genghis Khan, che in Afghanistan portò devastazioni, saccheggiando nel 1220 la città di Herat, che torna ancora una volta. Alla sua morte, alla morte di Genghis Khan, lo sterminato impero che andava dall'Europa al Pacifico, ma che manteneva comunque all'interno una disomogeneità enorme e caratteristiche tribali, si smembrò ancora una volta. La seconda metà del secolo successivo fu come dire riunificato più o meno da un regnante noto in Occidente come Tamerlano, che creò un enorme impero che andava dall'India alla Persia e fino alla Turchia. Anche questo durò poco, e alla morte di Tamerlano il territorio dell'attuale Afghanistan tra il 500 e il 600 fu diviso in due grandi imperi, quasi a metà: a sud-est quello dei Mughal, che comprendeva l'attuale Pakistan in pratica, e fino all'India, e a nord-ovest dall'impero Safavide, che prendeva parte dell'attuale Iran e Uzbekistan, una divisione che adesso è ancora visibile a livello etnico sul territorio. I continui scontri tra le fazioni Safavidi, Mughal e degli Uzbeki, va detto che la litigiosità degli afghani è ben nota e ancora adesso una marca della caratteristica caratteriale degli afghani, fece crollare i commerci e in pratica le città che rappresentavano i centri commerciali persero appeal e crebbero, o meglio si ritornò a un'economia di sussistenza soprattutto nelle aree rurali, che particolarmente si localizzarono nelle aree Pashtu, quindi nelle aree dove c'è l'etnia Pashto, quindi ai piedi dell'Hindu Kush, Hindu Kush che veniva chiamato Afghani prendendo il nome anche da un capo di vestiario, e quindi quel paese che diventò un'entità indipendente sotto la tribù dei Pashto venne chiamato paese degli Afghani, quindi Afghanistan. I confini si sarebbero estesi all'epoca dalla Persia all'India, per poi contrarsi all'inizio dell'Ottocento arrivando alle attuali dimensioni. Si è sviluppata la politica e la situazione dei Pashtu e del nuovo Afghanistan lo vedremo dopo aver ascoltato i Beach Babies con Test of Life.
Questo cielo livido, cercando di trovare un senso a questa realtà, assaporiamo il gusto labile dell'estasi, mordendo il frutto che ha creato l'umano. Ci proietta in mezzo a un'isola dove gli spazi lentamente confondono. Questa virtù ha un sapore così onirico che le fobie strazianti non ci molestano.
Rientriamo in studio con Proiezioni Estere e continuiamo la nostra cavalcata nella storia dell'Afghanistan, senza purtroppo poter entrare nel merito di molte vicende. Abbiamo visto prima della pausa musicale come con l'etnia Pashto si arriva alle dimensioni attuali del paese e va detto che però il controllo dell'etnia principale, che ancora adesso è la principale etnia del paese, non significa e non deve far dimenticare quanto il passaggio di popoli diversi nel corso delle epoche abbia caratterizzato il paese, dove oggi convivono, non sempre in pace, 50 gruppi etnici e dove si parlano 30 lingue differenti. Il gruppo principale è quello appunto dei Pashto Durrani, cui appartiene anche il presidente Karzai tra l'altro, e che vivono tra l'Afghanistan e il Pakistan attuale lungo il confine chiamato Durand Line, poi vedremo perché. I Pashto sono noti e molto studiati per il rispetto di un loro codice morale antichissimo, il Pashtunwali, che ha come principi fondamentali l'ospitalità, la vendetta, l'autonomia e l'onore. All'epoca, più che di uno stato moderno, poteva parlarsi al massimo di una federazione tribale Pashto, con anche un grande livello di litigiosità intertribale che caratterizza sempre gli afghani. Tentando di approfittare di questo, nel 1837, quando al potere c'era il re Ahmed Shah, l'Iran, appoggiato dalla Russia zarista, tentò di impossessarsi la città di Herat di nuovo. Non ci riuscì per l'intervento dell'Inghilterra, che diede inizio così al periodo cosiddetto del grande gioco, con evidenti conseguenze ancora oggi. Per Russia e Inghilterra, infatti, che sono i due paesi particolarmente interessati alla penetrazione in Afghanistan, il paese non era un obiettivo ma un mezzo per difendere le posizioni già acquisite, per difendere l'area dai russi e rinforzare la propria presenza. Gli inglesi decisero di invadere due volte il paese, nel 1838 e nel 78, e in entrambi i casi le truppe entrarono in maniera molto semplice all'interno del territorio, ma praticamente non ne uscirono, quindi la vittoria militare non significò nulla e la ritirata a causa dell'impossibilità della permanenza e le difficoltà nel rispondere a una guerriglia particolarmente insidiosa come quella degli afghani, fece morire sulla via del ritorno di stenti molti militari. Nacque in quell'epoca già il mito del combattente afghano, che viene immortalato in un famoso proverbio che gli afghani sono soliti ripetere e i quali è evidente che gli faccia piacere ripetere, che dice: voi avete l'orologio, noi il tempo. Dopo il secondo fallimento nel 1878, gli inglesi pensarono di comprare i regnanti afghani piuttosto che fargli guerra, e in cambio di questo interesse economico, agli aiuti economici sostanzialmente, gli afghani si dichiaravano neutrali, e nel 1907 firmarono con i russi, gli inglesi, un trattato che li impegnava a tenersi fuori, quindi divenne ufficialmente uno stato cuscinetto. I primi anni del Novecento, fino alla Seconda Guerra Mondiale, furono sostanzialmente dunque caratterizzati da una stabilità abbastanza positiva, e portò anche a una serie di tentativi di riforme, una lunga serie di riforme che ci saranno anche dopo. Si tentò di rendere più omogeneo il paese, si cercò di migliorare la situazione femminile, già molto grave e sottoposta a politiche repressive per l'osservanza appunto dei Pashtunwali, ma sostanzialmente dopo la prima guerra mondiale, quando la Russia zarista crollò e gli inglesi non avevano più tutto questo interesse nei confronti dell'Afghanistan, ne dichiararono l'indipendenza, il primo re Amanullah, il primo re dell'Afghanistan indipendente, votò una costituzione modernista con il riconoscimento di tutti davanti alla legge, il divieto dei matrimoni con le bambine, le donne erano libere di non indossare il velo, e di fronte a questa a una schiacciante opposizione armata nata proprio in rivolta contro queste politiche troppo diciamo apertamente occidentali, il re nel 1929 fu costretto ad abdicare e finendo esiliato in Italia, dove morì nel 60. La reazione contro di lui fu la stessa che si sarebbe vista contro i governi sovietici negli anni 70, che vedremo dopo, e si accusava in sostanza una minoranza non pashto di voler governare il paese e di voler prendere il controllo, e soprattutto di volerlo fare con delle politiche troppo aperte. Ma ne parliamo dopo, adesso ascoltiamo Leslie Hunt con Old Way.
So you think
E con la nostra cavalcata qui a Proiezioni Estere su di ricostruzione storica del paese dell'Afghanistan, siamo arrivati alla Seconda Guerra Mondiale, periodo fino al quale il paese non riuscì a mantenere per un breve periodo in realtà un'integrità nazionale, una difficile neutralità. A partire dagli anni 50 Kabul entrò nell'orbita dell'Unione Sovietica, dopo che era stato abbandonato da poco dagli inglesi, e il re Zahir Shah nel 1960 insieme poi anche con altri, con quelli che gli hanno succeduto, che lo hanno succeduto, si modifica la Costituzione trasformando il regno in una democrazia con libere elezioni e diritti civili. L'opposizione era composta in maggioranza al momento dai partiti estremisti, tra i quali sempre filosovietici ma in posizioni più intransigenti, quello del Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan. Tra le accuse di corruzione e precaria situazione economica, nel 73 ci fu un primo colpo di Stato militare che proclamò la Repubblica. Il re Daud Khan non riuscì a tenere il controllo del paese e in un clima di sconforto nel 1978 il Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan gli attribuì un suo nuovo sanguinoso colpo di Stato, la rivoluzione di aprile, che concluse il rovesciamento con il rovesciamento dell'assassinio di Daud. Da quel momento si installò un governo, un consiglio rivoluzionario con primo ministro appunto il primo ministro molto filosovietico. Si mise in programma programma di governo socialista che prevedeva riforma agraria, servizi sociali, e si riconobbe il voto il diritto di voto ancora una volta alle donne, e si legalizzarono i sindacati. Si vietarono di nuovo i matrimoni forzati, gli uomini furono obbligati a tagliarsi la barba e le donne fu vietato alle donne di indossare il burqa, già in epoca pre-talebana, come vedremo dopo con Monica nella sua rubrica. Il burqa era molto usato in Afghanistan, forse per essere andati troppo contro la tradizione rurale del paese. Sì, ben presto molti afghani appoggiati dai vertici religiosi che incoraggiavano il jihad, la guerra santa dei Mujahideen, portato avanti un lungo periodo di guerra, di guerriglia tra il governo filorusso e i Mujahideen, quindi i santi guerrieri in quel caso. La ribellione in passò nell'estate del 78, i disordini scoppiarono un po' ovunque e immediatamente il conflitto divenne internazionale, quindi gli Stati Uniti e l'Arabia subito iniziarono a finanziare la guerriglia dei Mujahideen, e si stima che la guerra per 10 anni abbia fatto entrare nelle casse dei Mujahideen, diciamo così, circa 10 miliardi di dollari. La guerra è finita nell'88, ma con il ritiro dell'Armata Rossa, quindi sconfitta, con la sconfitta dell'Unione Sovietica, che però rimase comunque a sostenere il presidente dell'epoca Mohammad Najmullah, contribuirono anche in massicci aiuti ai Mujahideen da parte di CIA e Arabia Saudita. Sostanzialmente la guerra causò 1,5 milioni di morti, 3 milioni di disabili e mutilati, 5 milioni di profughi e milioni le mine furono lasciate sul territorio. Nonostante ciò la sopportazione della guerra evidentemente non aveva raggiunto il limite, e dopo la destituzione del presidente Najibullah, la galassia di 7 movimenti che avevano portato avanti la guerriglia contro i russi proclamarono la Repubblica Islamica dell'Afghanistan, ma con le figure che venivano a emergere di Abdul Rashid Dostum e Ahmad Shah Massoud, fra la famosissima tigre del Bashir, condottiero valoroso la cui immagine è all'interno di tutti gli uffici pubblici afghani, questi due sostanzialmente iniziò una guerra civile tra le diverse anime, con Massoud e Dostum particolarmente forti, e questo portò di nuovo a una guerra civile per il controllo. Visto l'andamento della situazione, gli americani, che erano ancora intenzionati comunque a tenere la stabilità nel paese, si affidarono a un nuovo gruppo interno al paese, e questi erano sostanzialmente retti da un mullah di etnia Pashtun, Mohammed Omar, alla guida di un movimento di studenti islamici detti talebani, che furono finanziati e che nel 1996 rovesciarono il governo. Nel 98 avevano il controllo del paese, un regime teocratico basato sull'interpretazione della Sharia, abrogando ogni consiglio elettivo e imponendo le regole stringenti conosciute dai talebani, che vedremo dopo nella rubrica di Monica. Il nuovo regime favorì la crescita della figura di un tale Osama Bin Laden, che installò lì la base della sua rete terroristica e che si ritiene abbia organizzato da lì l'attacco alle torri dell'11 settembre. La guerra successiva a quell'attacco è ancora in corso e la vedremo successivamente dopo aver ascoltato Zoe Lilla con Pop Up. Siamo arrivati dunque ai giorni nostri e in particolare alla missione ISAF. Abbiamo detto che dopo l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001, l'11 settembre, l'ONU, poi in realtà gli Stati Uniti avviarono la campagna in Afghanistan come legittima difesa nei confronti del governo appunto talebano, che si riteneva fosse sostenitore di quella rete terroristica che aveva organizzato gli attentati. L'invasione portò a una facile caduta del governo talebano, che sarebbe rimasto in Afghanistan con la guerriglia che ancora oggi è particolarmente intensa. Il 20 dicembre del 2001 l'ONU ha autorizzato con una risoluzione il dispiegamento di una forza multinazionale denominata International Security Assistance Force, quindi ISAF, con il compito di assistere le istituzioni politiche provvisorie afghane a mantenere un ambiente sicuro. Tra queste, oltre alle truppe statunitensi, sul campo entrarono le truppe italiane. Solo a partire dal 2007, però, dopo il periodo che andava dal 2001 al 2006, l'impegno italiano è stato maggiore, quando il paese è stato diviso in 5 comandi regionali militari. Uno, quello di Ovest, cioè con centro principale nella città di Herat, è stato affidato agli italiani. 5 le fasi della missione ISAF: analisi e preparazione, espansione suddivisa in 4 stage, poi la stabilizzazione, la fase di transizione prima di quella di rischieramento. Attualmente ci troviamo nella fase di transizione dei poteri e una transizione che sostanzialmente è basata sulla capacità degli afghani, delle forze di sicurezza afghane, di tenere la sicurezza appunto del territorio. Gli italiani hanno partecipato, come poi del resto anche le altre nazioni che sono impegnate nella missione ISAF, a formare un esercito e una polizia in grado di mantenere il controllo della situazione. Attualmente siamo in una fase di ripiegamento. Entro fine mese l'Italia rimarrà soltanto nella città di Herat con un contingente molto inferiore rispetto a quello massimo. Ci attesteremo sui 1.400 unità rispetto a quello massimo nel 2001, raggiunto con quasi 4.800 militari. Stiamo ripiegando, il territorio è praticamente tutto in mano ai talebani e il problema è l'incognita del futuro. È vero sì che dal punto di vista militare la missione ISAF può dirsi conclusa e anche forse con successo, successo nella misura in cui quello che era stato affidato ai militari è stato portato a termine. Il problema è politico, principalmente politico internazionale e politico interno. Interno forse molto di più, perché gli afghani devono essere devono capire, probabilmente molti l'hanno capito, che sono a un bivio e che mai si riproporranno le stesse opportunità che si stanno vivendo adesso. Il 5 aprile ci saranno le elezioni presidenziali e sarà un banco di prova per vedere la maturità del territorio. È chiaro che il futuro dell'Afghanistan non sarà roseo, perché parte da basi e da presupposti particolarmente difficili, ma è importante che le elezioni siano percepite dalla popolazione come un evento importante. Va detto che la commissione che sta girando il paese in lungo e largo, commissione afghana ma non governativa, sta riscontrando degli effetti positivi e sta avendo dei riscontri positivi rispetto a questo e alla voglia degli afghani di volersi misurare, di voler andare quantomeno a votare. Il quadro complessivo, per chiudere, prima di passare alla rubrica di Monica Mazza, con la quale affronteremo, soprattutto approfondiremo la questione della storia dei talebani, il quadro attuale dell'Afghanistan è comunque un quadro di grave, non certamente roseo. Dal punto di vista amministrativo, l'80% della popolazione è in zona rurale, solo il 20% è all'interno delle città e quindi controllato dall'autorità centrale. Dal punto di vista della giustizia è ancora in voga il Pashtun Wali, tanto quanto era prima addirittura dei russi. L'economia è praticamente non esiste, condizionata, il bilancio è caratterizzato soltanto dagli aiuti esterni, anche l'Italia contribuisce quando si ritrarranno, quando si ripiegheranno le truppe, anche un minimo di indotto creato proprio dalla missione sul territorio pure scemerà. Non c'è un'economia di sistema, non c'è la raccolta delle tasse, quindi la situazione è molto complessa. Il problema è principalmente di sicurezza. Gli attentati che si stanno stanno registrando sempre più numerosi, e l'ultimo in ordine di tempo è stato quello nella capitale Kabul contro un ristorante che era frequentato abitualmente dalle organizzazioni internazionali, comunque dagli operatori internazionali che lavorano in favore del paese, la mette a rischio. Il territorio è sconfinato, difficile da controllare, gli insurgents, che come vengono definita quella galassia di gruppi ostili al governo e che sono grosso modo signori della guerra, signori della droga e talebani a geometrie variabili, sono sostanzialmente molto radicati sul territorio, e dunque la produzione di droga è sempre altissima, le vittime sono sempre di più, il territorio è molto frastagliato. Dunque bisognerà attendere e capire come andranno le elezioni per vedere se l'Afghanistan sarà in grado di prendere in mano le redini del proprio destino e di risorgere il sogno del mio e di molti altri che abbiamo visitato il paese è di poterci tornare non da giornalisti che ne raccontano la guerra, i conflitti e le crisi, ma poter tornare come turisti, perché l'Afghanistan è un posto fantastico e le popolazioni, nonostante la loro litigiosità e la loro sempre disponibilità nel farsi guerra, sono anche molto ospitali e molto gradevoli. Adesso chiudiamo, abbiamo chiuso questa fase di ricostruzione storica e dopo aver sentito Mr. Tuck H. Chocolate con Back for Now, rientriamo con la rubrica Caffè Islam, dove Monica ci parlerà dei talebani.
Back for now, just so I can rap for now. Get back for now, before they put me back on trial. Y'all niggas wanna see me, I took your bitch. Y'all bitches wanna see me, do that shit. I'm back for now, just so I can rap for now. Get back for now, before they put me back on trial. Y'all niggas wanna see me, I took your bitch. Y'all bitches wanna see me, do that shit. I'm in the city, I never sleep, and people gotta eat. No beef, it's all peace, when you're riding through the east. And the streets are so deep, so you gotta carry heat. Wrong color, and you're caught up in the next man's beat. Okay, get your head stuck with these old black cleats. Have your body trained, electrocute in your feet. Brush out your teeth, niggas always saying you're sweet. I'm banging this beat with nicotine, Bernie and me. Homies you beat, make your crew jump when I leave. Packing our seats, bank account sponsored by Fleet. Now how you gonna talk the fuck
I just don't get it. I like my mom. Personalities are splitting and I rush to finish. Give you 20 years to a sentence. You just don't get it. With drop zone lyrics invented. All these groups and these labels better stop and listen. Yeah, I'm gifted. With outlets, music and gimmicks. Money and dishes. Talent, yeah. Jerseys and fittings. Nigga, we're minute. With Greyhound traveling tickets. High class Super Mario with digital digits. You fucking idiot. Yeah, I'm back on these lyrical missions. Pull out my 9 spray. AK. Reload the clip. Danger, danger. No bullets in the chamber. I'm saber. Too flicker loose with these bangers. We the perfect strangers. Y'all the rescue rangers. We don't wanna fuck around. We call the Himalayas. Brown skin, Cincinnati, Indiana, Pacer. Placer, front line. Go and get my paper. Hotter than Australia. Swift like Tony Baker. I'm back for now. Just so I can rap for now. Get back for now. Before they put me back on trial. Y'all niggas wanna see me. I took your bitch. Y'all bitches wanna see me. Do that shit. I'm back for now. Just so I can rap for now. Get back for now. Before they put me back on trial. Y'all niggas wanna see me. I took your bitch. Y'all bitches wanna see me. Do that shit. Yeah.
Eccoci di nuovo insieme a Proiezioni Estere dopo aver fatto la lunga cavalcata nella storia dell'Afghanistan, dalle origini fino alla missione ISAF che adesso è in conclusione. Siamo finalmente giunti al momento della nostra rubrica Caffè Islam a cura di Monica Mazza, che oggi ovviamente ci parlerà dei talebani su una parte che non ho affrontato nel corso della ricostruzione, proprio per dare la possibilità di affrontarla in maniera più specifica all'interno della rubrica. Monica, ciao, come va?
Buonasera a tutti, tutto bene? Come dicevo lì,
illuminaci.
Cercherò di illuminarvi sui talebani,
sì.
Facendo una premessa, poiché io credo che non sia possibile comprendere la nascita e la diffusione dei talebani senza conoscere la frammentata società afghana. Una frammentazione etnica prima di tutto, gruppi etnici che si basano, come nel caso dei Pashtun, il principale gruppo etnico, sull'osservanza di un rigido codice d'onore, sui conflitti tra clan che compongono le tribù, su un forte clientelismo che non ha permesso allo Stato di svilupparsi. La ricerca dell'interesse di un gruppo a scapito di quello di un altro ha fatto sì che, come nel caso degli aiuti sauditi americani ai mujahideen in chiave antisovietica negli anni 80, rovesciassero gli equilibri interni del paese, dando potere a gruppi che storicamente non lo avevano mai avuto, come i Pashtun dell'Est, per esempio, non solo,
sì,
al confine con il Pakistan. Ritornando un po' indietro, l'Islam che inizialmente si diffonde in Afghanistan è quello hanafita, una scuola aperta, una delle quattro scuole giuridiche più aperte e tollerante.
Ecco.
In ambito sedentario l'Islam è fortemente influenzato dalle logiche locali, senza collegamenti a strutture religiose esterne, come sarà poi successivamente. Nelle aree tribali i rappresentanti religiosi, che siano mullah o ulama, hanno un ruolo secondario, non politico, poiché la società tribale si basa sulla consuetudine, che è spesso in contrasto con i precetti religiosi della Sharia.
Ah.
Pensiamo ad alcune limitazioni imposte alle donne, ad esempio al fatto che non possono divorziare, possibilità che è ammessa sotto alcuni, con alcuni caveat all'interno della Sharia, perché ciò macchierebbe l'onore, che è importantissimo nella società tribale. Tuttavia il ruolo dei religiosi diventa di rilievo quando si inneggia per esempio il jihad, la guerra santa, quindi l'opposizione verso una qualsiasi autorità non riconosciuta o imposta. Il jihad ha la capacità di creare alleanze più basse e superare quindi la frammentarietà del mondo tribale. Quel che è cruciale sottolineare in questa sede è il fatto che l'Islam afghano sia sempre stato coerente non con la dottrina islamica, ma con le consuetudini radicate nel paese, almeno fino all'avvento dei talebani. L'Islam afghano ha subito le influenze delle diverse civiltà che hanno attraversato la zona dell'Hindu Kush nei secoli. Tra il 600 e la metà del 900 l'influenza dominante è quella proveniente dall'India, sotto l'impero britannico, e si impone il conservatorismo di Deoband, che si diffonde quindi verso nord, verso l'Afghanistan, poiché nel corso dei secoli le università teologiche e le madrese presenti in Afghanistan avevano perso il loro prestigio.
Mm-hmm.
È per questo che molti ulamai afghani, a partire dal 1947, vanno a perfezionarsi nei centri di Peshawar, Lahore e Karachi. L'Islam di Deoband mira a scoprire l'Islam autentico, liberandolo dagli eccessi della tradizione e del misticismo. Il conservatorismo non radicale della scuola di Deoband ha fatto sì che nel secolo scorso attecchisse facilmente, in seguito alla crescente influenza saudita in chiave anti-iraniana,
uh-huh,
un orientamento estremamente conservatore, quello wahhabita, la scuola giuridica diffusa in Arabia Saudita. sarà questo diffondere idee wahhabite poi nell'Afghanistan odierno.
Quindi abbiamo visto che tornano spesso, come dire, come quelle che sono le marche anche del passato all'interno dell'interpretazione anche geopolitica e politica della situazione in Medio Oriente e in Asia in questo caso.
Sì, poi chiaramente questo ricorrere a idee integraliste, tra virgolette, dal punto di vista religioso, maschera, come hai detto tu durante il tuo intervento, quelli che sono interessi ben più importanti e seri, principalmente quelli economici legati ai traffici commerciali delle risorse, diciamo, petrolifere, di idrocarburi.
Benissimo, adesso ci fermiamo per un momento musicale di Down and the Outs in America e dopo riprenderemo con la rubrica Caffè Islam. Eccoci di nuovo insieme per la seconda e ultima parte della rubrica Caffè Islam. Monica, eravamo arrivati alla diffusione del wahhabismo tra gli afghani.
Sì, in Afghanistan. Bisogna ricordare che comunque in Afghanistan, accanto a questo Islam colto in opposizione, è presente un Islam popolare legato alla tradizione, che è incarnato dalla corrente Sufi. L'Islam colto impone una dottrina omogenea e puritana. Ha subito un'accelerazione grazie ai gruppi islamisti che sono emersi nel paese a partire dagli anni 50 e alla decisione negli anni 80 di finanziarli da parte dei sauditi. Tuttavia i tentativi di creare una uniformità religiosa sul modello saudita è fallita poiché minacciava l'eterogeneità del paese, che come abbiamo detto è frammentato.
Certo.
L'origine del movimento islamista risale agli anni 50, quando tra studenti e professori di Kabul si diffondono le idee di Said Qutb, che era un leader di spicco della fratellanza musulmana egiziana, noto per il suo anti-occidentalismo, antisecolarismo, antimodernismo e ritorno alla tradizione dei salaf, dei padri fondatori. Quindi l'islamismo afghano nasce in ambiente universitario e si diffonde in ambiente urbano, propugnando la moralizzazione dei costumi e organizzando attività socio-economiche che ne accrescevano il consenso a Kabul, nell'ovest e nell'est del paese, ma non nelle aree tribali. Tuttavia è da evidenziare come in gran parte gli attivisti fossero di etnia Pashto. All'interno del movimento ci sono due orientamenti diversi. Uno mira a un cambiamento della società graduale, che è guidato da un certo Rabbani in tagico, mentre l'altra, la più violenta, mira a stravolgere l'ordine e imporre la sharia immediatamente, ed è guidato da Hekmat Yar. La storia politica del paese è fatta da un totale sfollamento tra potere centrale e periferia, le condizioni economiche non floride che portano la popolazione al malcontento, fanno sì che il paese diventa teatro di scontro tra le due superpotenze dell'epoca.
Esatto.
E portano alla formazione sempre crescente di combattenti, i Mujahideen, usati dagli USA per indebolire il nemico. Secondo alcuni studi, tra il 1982 e il 1992 arrivano nelle madre del Pakistan circa 35.000 volontari diretti in Afghanistan, e questo afflusso di jihadisti colti, promotori di un Islam puro, che entrano in contatto con un Islam tribale consuetudinario, che prepara il terreno per l'arrivo dei talebani. Questo incontro rafforzò la componente islamista afghana e diede via a un jihad transnazionale per colpire l'Occidente contro le ingiustizie perorate in altre aree del mondo.
Gli effetti si sono visti.
Il valore del ritiro sovietico, rompono sulla scena i Taliban, studenti della madrasa, letteralmente, che formati sulla linea di confine con il Pakistan diventano dei veri e propri boss locali, facilitando commerci illeciti e illeciti a scapito dei warlords locali che si arricchivano con il transito delle merci. Rapidamente, forti del sostegno dei gruppi islamisti radicali e del supporto del governo pakistano, i talebani riescono a smantellare la quasi autorità dei signori della guerra, dando lo stacco ai mujahideen. Inoltre avevano fatto presa soprattutto nei gruppi Pashto e stromessi dal potere di Kabul e decise di riconquistarlo. All'inizio sono l'alternativa e la speranza per un ritorno all'ordine. Rapidamente però si impone l'ala islamista, che emette una serie di limitazioni strane all'Islam, per esempio no attività ricreative, no ruolo delle donne,
sì.
Ma c'è un grosso problema: l'assenza di un programma socio-economico di ricostruzione politica. Pensavano che l'imposizione della sharia avrebbe risolto tutti i problemi. Tuttavia, nonostante nel 96 avessero il controllo dell'80% del paese, ai Taliban mancava un forte supporto economico e anche quel know-how per controllare ad hoc il paese.
Certo.
E in questo momento che i Taliban entrano in contatto con Bin Laden, dando vita a un connubio del terrore. Per concludere, i temutissimi Taliban scalzati da Karzai oggi continuano ad essere uno stato nello stato, un po' come la nostra criminalità organizzata, a gestire i traffici commerciali, a coltivare l'oppio.
Esatto, questo è importante da ricordare.
Straniera proveniente dal Pakistan per quanto riguarda gli attacchi kamikaze, e di quella proveniente dalla Cecenia per sopperire alla mancanza di quel know-how tattico militare che ci manca. Frequente lo scambio culturale con il Pakistan per adescare la manovalanza e anche per concedersi qualche divertimento che non potrebbero permettersi in Afghanistan per via dell'Islam di facciata che professano, ma che di fatto è soltanto un paravento. Come per l'Islam, anche l'essere talebano risente della frammentarietà etnica del paese, con conseguenze per l'ordine sociale.
Beh, soprattutto l'ultima parte direi che è veramente molto 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 interessante e meriterebbe ovviamente un approfondimento diverso. Noi vi salutiamo con, come di consueto, con la rubrica, e se qualora abbiate bisogno abbiate nel più che altro desiderio di approfondire, di saperne di più, potete scriverci in radio e saremo felici di fornirvi indicazioni di testi, di qualsiasi tipo di libro, insomma di approfondimenti per come dire, conoscere meglio quello di cui parliamo nella trasmissione, che per questioni di ottimizzazione di tempo non possiamo approfondire fin troppo. Questo è quanto, vi auguro una buona serata e ci rivediamo tra 15 giorni.
Radio Sinai.